con Marco Melotto volevamo parlare di, appunto, di scuola. Lui ha scritto un articolo su Doppio Zero, è comparso, e io partirei da un paragrafo intitolato Riscrivere la normalità. Ecco, stanno cercando di utilizzare questo cataclisma, questo pandemonio, per davvero imporre una sorta di controrivoluzione, oppure di utilizzo delle tecnologie, ma come vuole il mercato, come vuole il capitalismo, e non come sarebbero da applicare, forse. Se non sbaglio, Marco ha iniziato citando Foucault, dicendo Foucault ci ha descritto la storia della modernità occidentale come un continuo esperimento in cui il rincorrersi degli stati di eccezione ha permesso di riscrivere continuamente la grammatica della normalità. Ecco, stiamo scivolando in questa altra normalità parallela che prevede, ad esempio, l'utilizzo dell'e-learning in sostituzione, alla fine di tutto questo, in sostituzione di quella che è la didattica frontale, e che sicuramente ha un rapporto più umano tra docente, discente e poi può davvero insegnare in certi ambiti dove, facciamo alcuni esempi prima, fuori onda, è impossibile utilizzare la tecnologia, perché magari uno è analfabeta già nativo, oppure proviene da alfabeti diversi, e quindi non potrebbe neanche interagire con la tastiera, anche qualora avesse il computer. Ecco, tutto questo è davvero è una formula, un modello che vorrebbero imporci. Dicevo prima che il Sole 24 Ore sta facendo una campagna mostruosa sia sul cartaceo sia per radio, addirittura ha subito avviato una trasmissione per riportare quelli che sono gli esperimenti, e Azzolina, la ministra, ha invitato a rinviare dei report, tanto che i dirigenti scolastici sono tenuti a coinvolgere i docenti a casa perché facciano delle operazioni in streaming. Marco?
Ciao a tutti, aspettavo solo che mi dicessi se potevo parlare, che non volevo parlarti sopra. Ciao a tutti e tutti. Hai ben inquadrato una parte importante della questione, se restiamo nell'ambito dell'istruzione e dell'educazione, perché è chiaro, nella trasmissione ne state parlando di altre possibili articolazioni di questo gigantesco problema che stiamo vivendo. Credo che anche i meno attenti a questi temi non sarà sfuggito che in quei momenti in cui i mezzi di informazione che oggi forse ascoltiamo e leggiamo più frequentemente che nei tempi di normalità, appunto, ogni tanto, quando smettono di farci la conta di quanti sono in terapia intensiva o di quali sono ahimè i decessi, ci spiegano come continuerebbe la vita negli altri ambiti. Quando parlano di scuola si mette molta enfasi sulla possibilità, sulle potenzialità della didattica a distanza, della formazione a distanza, del e-learning, usando varie espressioni. Prima che i fatti precipitassero, ho avuto anche la sfortuna di guardare una sera l'Azzolina in televisione, credo fosse da Bruno Vespa.
Non è mai un bello spettacolo.
Sì, non è un bello spettacolo in ogni caso, ma appunto da addetto ai lavori della scuola, quando ho visto che era lì la ministra, ho detto ascoltiamola. E stava già appunto segnalando quali erano le strumentazioni che venivano messe a disposizione da parte del MIUR. E qui bisognerebbe fare un'archeologia del modo con cui la scuola digitale va avanti in Italia, come in molti altri contesti europei, pur con delle differenze, perché le differenze sono che in Italia non esiste nella scuola un contromovimento forte contro la dittatura di Google, di Microsoft, di quelli che sono, diciamo, i grandi colossi della Silicon Valley, o comunque che chiamiamo appunto della Silicon Valley, per usare un'espressione che sia chiara a tutti. Questa è la loro sede, non è più lì, non è che ci interessi così tanto se è a Palo Alto o dove si trova. E quindi ci presentava appunto il fatto che c'è la Google Suite for Education, che c'è Amazon che mette a disposizione una serie di repertori, che abbiamo Microsoft con il suo pacchetto Office Plus, tutte diciamo strumentazioni che alcuni dirigenti, magari più zelanti di altri, indicano in linee guida che vengono appunto, se non imposte, perché in alcuni casi si parla di imposizioni, e lì i sindacati sono intervenuti, in vari sindacati, in vario titolo sono intervenuti a dire che esiste una libertà di insegnamento, quindi caro dirigente non puoi dire al tuo collegio docenti che deve usare Classroom o deve usare il protocollo di Microsoft per fare la classe virtuale, ammesso e non concesso che questa faccenda funzioni con tutte le difficoltà che ci dicevamo prima nel fuori onda e con a volte anche un'eccessiva diciamo disinvoltura utopistica nell'immaginarsi che d'amblè si passi da una relazione didattica che è appunto relazione, che ha bisogno di tensione, di guardarsi negli occhi, di sbagliare insieme, a un asettico diciamo trasmissione a distanza in cui non sai neanche se hai un avatar dall'altra parte o davvero una persona in carne ed ossa. Però appunto si dice ai dirigenti non è che si possono imporre queste cose perché esiste una libertà di insegnamento. Purtroppo questa libertà di insegnamento è un po' risucchiata dalla scarsa conoscenza e formazione media che ha il corpo docente di questi temi e dalla dittatura alla quale siamo tutti sottoposti e alla quale siamo risucchiati, per cui decolonizzare l'immaginario dalle grandi piattaforme non è facile, e lo dico io stesso che un po' di diciamo attenzione per il problema ce l'ho. E proprio in questi giorni sto cercando di trovare risorse che siano open source, che siano comunque a software non proprietario, non tanto per fare l'alternativo, ma perché è un problema di profilazione di massa, di cessione di dati di massa, lo sappiamo, anche in radio se ne parla su tante volte, ma c'è questa giga economy, si basa appunto anche su questi modi surrettizi di far entrare i colossi in quelli che sono degli spazi che immagineremmo più liberi, insomma.
Sì, che poi sono dati sensibili sia dei docenti sia dei discenti, che a volte possono anche essere dei migranti, e la sensibilità lì rasenta il CPR alla
sì,
fine.
Sì, appunto, cioè, allora, cioè, da un lato non bisogna neanche adesso immaginarsi la profilazione individuale come lo scopo principale del colosso, semmai la profilazione individuale può essere poi interesse dell'autorità che in accordo con il colosso dice guardate, siccome profilate tutti, fatemi proprio una tracciatura del tal caso, del tal altro, con un'autorizzazione del magistrato, eventualmente arriveremo a questo, diciamo, biocontrollo.
O che viene venduta a chi poi potrà utilizzarlo.
Sì. Il discorso dei grandi corsi è vedere che se loro riescono a fidelizzare, perché succede anche adesso con la scuola del ciclo primario, fidelizzare degli utenti minorenni sotto controllo genitoriale, sicuramente i dirigenti più accorti, perché non tutti lo sono, avranno fatto firmare dei liberatori dicendo guardate, vostro figlio di 8 anni deve aprirsi un account Google Suite. Chiaramente è minorenne, per normativa europea non potrebbe sotto una certa età neanche averle queste robe, però per l'emergenza dovete farlo. Poi se questo account lui se lo tiene per tutto un percorso, per la prima volta questi diciamo grandi proprietari dei dati capiscono i comportamenti, le modalità di massa collettive di una fascia d'età che è ancora inesplorata sotto questo tipo di profilazione, perché siamo profilati noi adulti, gli adolescenti e tardo adolescenti lo sono, ma la fanciullezza è ancora un territorio vergine di colonizzazione per capire che magari si può in qualche modo piegare il mercato, offrire servizi, comprendere, cioè, quello che si legge nella letteratura su questo capitalismo della sorveglianza, insomma.
E poi ci sono i vari divari, digital divide che...
Certo, questo lo dicevo anche nell'articolo che avete citato, vi ringrazio di questa diciamo pubblicità dell'articolo.
Perché, interessante, oltretutto, appunto,
sì,
si trova sul doppio zero.
Si aprirà un dibattito su questo. So che ho sentito anche altre che si interessano del tema, alcune enti di formazione per insegnanti che si occupano di formazione e aggiornamento, che dicono in effetti è un tema sul quale bisogna recuperare un po' di autorevolezza e di protagonismo, nel dire no, non ci facciamo dettare l'agenda da quelle che sono aziende private. E in più c'è una questione che è di classe, per usare un termine che magari non piace ai nostri governanti perché non lo usano più, però io mi immagino la questione della digitalità nella scuola esattamente, facevo l'esempio, di come è entrato il digitale nell'economia delle piattaforme. Innanzitutto costi scaricati su quello che possiamo chiamare il lavoratore, l'utente, lo studente, il fruitore. Perché io ti offro come servizio pubblico l'e-learning, ma poi sei tu a casa tua con il tuo dispositivo. E attenzione, il tuo dispositivo, adesso il discorso che potrei fare con se fossero aperti i bar al bar, qualcuno direbbe, figurati se non c'hanno lo smartphone questi marmocchi. A parte che quelli che hanno meno di 10-12 anni, se ce l'hanno, è un problema educativo, non dovrebbero averlo. Ma lo dice l'UNICEF e non lo dico io. Perché proprio la digitalità sotto una certa soglia d'età è proprio nociva per i sistemi di apprendimento. Però mettiamo che ce l'abbiano, non è che tutto può funzionare sullo smartphone. Se devo farti scrivere qualche cosa, la didattica prevede, ci bisogna di un PC. Ora vorrei vedere in una famiglia di classe diciamo medio-bassa se c'è un PC per ogni componente, supponendo che abbiano 2-3 figli, o che magari abbiano 2 figli ma il padre deve fare il telelavoro perché è stato messo in smart working in questo momento. Ecco, quindi c'è un problema che ovviamente le famiglie più benestanti, quelle più attrezzate, avranno sia i dispositivi sia anche l'alfabetizzazione a monte per poterli utilizzare. Quelle meno alfabetizzate saranno un po' abbandonate a se stesse. E se bisogna piegare la didattica ai dispositivi che queste famiglie meno attrezzate hanno, ovviamente si costruisce una didattica che non è quella dell'intenzione, ma è quella degli strumenti che mi trovo a monte. E non funziona scaricare sull'utente finale tutto questo. Poi si può parlare di connessioni che magari non ci sono dei piani di connessione sufficientemente validi per fare alcune attività. Possiamo parlare di diciamo difficoltà geografiche in alcuni casi, perché ci sono delle realtà geografiche in cui non arriva la connessione. Insomma, ci sono dei problemi di esclusione, e in una scuola che si è fatta tanto diciamo il vanto di essere una scuola inclusiva, mi sembra che siano gravi.
Sì, c'è stata un'interruzione della linea. Mentre Adriano cerca di rimettersi in contatto, segnalerei che ovviamente questa questione, come già appunto l'interlocutore ricordava, non riguarda ovviamente solamente le scuole. E quindi vi propongo questo articolo che è uscito sul Manifesto proprio oggi, i padroni del web mettono le mani sul lavoro da casa. I cinesi hanno annunciato trionfanti di essere ormai all'offensiva nella guerra contro il contagio dal nuovo coronavirus. Sono 2 le armi più potenti che hanno messo in campo. Epidemiologia digitale, con una straordinaria concentrazione di dati sia sanitari ma anche più largamente intesi per intercettare il sentimento delle popolazioni che erano ai confini delle zone più infestate dal virus, e un uso massiccio di intelligenza artificiale nutrita dai dati per interpretare e prevenire le dinamiche dell'epidemia. La terza arma non è citata dai cinesi perché non è nemmeno in discussione, ovvero un totale controllo centrale da parte del governo di tutta questa materia. In Italia, dove si chiedono misure drastiche su drogherie e lavanderie, invece sulla raccolta e analisi dei dati ci si muove in ordine sparso. Mentre al Ministero della Sanità si moltiplicano gli sforzi per raggiungere e connettere i database periferici e poter avere una bussola aggiornata dei comportamenti sociali in rete, la ministra Pisano continua a magnificare la sua soluzione, denominata con amara ironia solidarietadigitale.gov.it. Un vero catalogo di servizi digitali che sono offerti gratuitamente ai cittadini, fra questi, insieme agli abbonamenti dei giornali e alla consegna a domicilio delle provviste, attività che stanno ora diventando di massa, come il lavoro da casa in smart working, la formazione in remoto con il learning e connessioni wifi dedicate. A svolgere queste attività dedicatissime e vitali sono coinvolte le grandi piattaforme della Silicon Valley come Microsoft, Amazon, Google e Facebook. In sostanza, mentre ci si spacca la testa per aprire linee di collegamento con le comunità territoriali e registrare i dati per elaborare modelli previsionali sulla diffusione del contagio, e lo stesso garante della privacy escogita deroghe alle norme di tutela dei cittadini per consentire rapidi accessi ai dati alle amministrazioni centrali, la ministra dell'innovazione non trova di meglio che incentivare l'uso delle piattaforme private dei monopolisti digitali, assicurando a loro l'acquisizione di quella che oggi nel mondo è considerata la materia più pregiata, ovvero i dati comportamentali del paese ritenuto in laboratorio nel contrasto al virus.
Ecco, eravamo rimasti all'esclusione, cioè quello, proprio forse la cosa più agli antipodi di quella che era la scuola, come c'era stata sbolognata negli ultimi decenni. E c'è anche l'aspetto, dicevamo, anche dei disabili, che a questo punto vengono completamente tagliati fuori. Tutti gli studenti di sostegno potranno forse usare la tastiera per i non vedenti.
Sì, appunto.
Però non è a distanza.
Dicevo prima che questa è sicuramente la scuola dell'esclusione per quanto riguarda il digital divide, e poi per quanto riguarda quelle che sono le fragilità interne alla comunità educante di una scuola, quindi quegli allievi e quelle allieve che hanno un piano educativo individualizzato, anche soltanto dei bisogni educativi speciali, e in alcuni casi anche nel loro progetto di formazione l'obiettivo di costruire relazioni che sono relazioni umane, perché chiaramente a livello generale abbiamo un'idea dell'istruzione e dell'educazione che si fondono, non abbiamo un'idea secondo la quale c'è l'istruzione che significa fornire contenuti o competenze, questo sarebbe un altro tema sul quale soffermarsi, vuol dire competenze, ma abbiamo un'idea di educazione e di istruzione. Quindi nel percorso educativo c'è qualcuno che ha bisogno proprio della relazione per poter aumentare quello che è il suo, migliorare quello che è il suo modo di stare al mondo, e questo isolamento che questa emergenza, questa eccezione comporta, rende praticamente inefficace la gran parte delle sperimentazioni didattiche di cui l'Italia si poteva fare vanto fino a qualche decennio fa, perché dal punto di vista legislativo avevamo sicuramente delle norme, e anche quelle più recenti sulla carta sembravano delle ottime norme per l'inclusione. Poi di fatto abbiamo lasciato la questione del sostegno a un limbo in cui i docenti sono abbandonati, non ci sono stabilizzazioni dei posti in quel contesto. Ora che c'è la didattica a distanza, la didattica digitale, sfido io a chiedere a docenti soprattutto della primaria o della secondaria di primo grado, e anche alcuni casi della secondaria di secondo grado, che tipo di attività possono fare che siano davvero significative per le loro allieve e i loro allievi, perché è di relazione che hanno bisogno, e non è certo quella veicolabile attraverso la lezione a distanza. Anzi, credo che in alcuni casi questo stia creando dei traumi enormi. Poi lo sappiamo che le ragioni per cui questo sta avvenendo non è che sono decise così in maniera arbitraria, però insistere sulla didattica a distanza pensando che questo sarà il futuro, e come dicevate il Sole 24 Ore si spella le mani nell'applaudire alle potenzialità che questo ha, diciamo che non tiene conto minimamente di quelli che sono i bisogni educativi di chi segue un percorso di istruzione. Lasciamo stare poi cosa significherà in termini di posti di lavoro fra 20 anni, probabilmente, perché è chiaro che le classi pollaio si risolvono in fretta se tu li fai stare a casa invece che venire in classe, perché si può da un certo momento in poi dire sì, stanno studiando, sono a casa, non sono in classe. Ma parliamo di quelli che sono i bisogni degli allievi e degli allievi. Ecco, distruggere la relazione, distruggere quello che tutti quelli che hanno un'idea pedagogica fondata sulla persona, cioè basata sul fatto che la persona è una ricchezza diversa per ogni individuo, non possono accettare che questo modello diventi il modello dominante. Può essere un modo, un palliativo per l'emergenza sicuramente, ma non può essere il modello al quale andiamo incontro se vogliamo dare un senso a questi percorsi. Altrimenti è chiaro che se vogliamo soltanto invece vivere la revisione dell'innovazione come senza nessuna critica, va benissimo.
E poi ci sarebbe anche la docimologia, la come valutare a distanza realmente, perché poi se si finisce col fare dei test come
il modello degli invalsi,
esatto,
certo.
Tipo invalsi.
E questo è un problema che allora a livello di confronto anche sindacale alcune scuole ci stanno chiedendo, perché ci sono i dirigenti che magari vogliono che si inizi a valutare, ed è chiaramente una grossa forzatura. Poi il MIUR ha mandato una nota per tramite di uno dei suoi boiardi che si chiama Max Bruschi, che è un uomo per tutte le stagioni, perché c'era già con la Gelmini, c'è stato con governi di altri colori, adesso nel governo giallo-rosa, come lo chiamiamo, c'è di nuovo questo Max Bruschi che ha fatto una nota che dice: certo, si può valutare, tanto la valutazione appartiene all'insegnante, quindi l'insegnante è libero di scegliere come valutare. Va da sé che come si può valutare se non attraverso forme di test, di valutazione che non tiene conto di quello che gli stessi fondamenti docimologici che vengono evocati a volte dalle linee guida ministeriali ritengono la possibilità di riflettere sul percorso che porta alla valutazione, vedere la valutazione come un confronto tra, diciamo, progressi nel proprio percorso formativo. Cioè, questo diventa valutazione del test. Ti farò un test, un Moodle, come si dice, un modulo di quelli lì a crocette e via. E sinceramente è di nuovo quel modello, diciamo, da teoria neoliberale della valutazione quantitativa che si trasforma poi magicamente nella qualità, nel merito, in queste parole perverse del linguaggio che domina un po' l'immaginario. E su quello stiamo consigliando a tutti, perché l'emergenza prima o poi finirà, no? Se non dovesse finire in tempo per l'anno scolastico, si fa come durante, visto che è una sostanzialmente una situazione bellica quella che stiamo vivendo, si fa come nel 42-43, 43-44, che l'anno scolastico veniva quasi abbuonato purché lo si frequentasse, perché dare valutazioni che siano valutazioni effettive significa davvero non avere riguardo per quello che è il percorso che normalmente si dovrebbe fare, significa piegarsi alla logica del test, che è una logica perversa.
Però l'emergenza, o meglio il coronavirus, è riuscito a scardinare anni e anni di resistenza appunto della funzione docente.
Ma questo sì, lo dicevo anche appunto in quell'articolo, ed è per quello che citavo Foucault, è fatto bene a riprenderlo. Ovviamente sono l'ultimo dei cretini a potermi esprimere, ma lo dicono già in tanti. Questa eccezionalità, che non è plotto mondiale, cioè è un fatto reale, è giusto essere responsabili nelle nostre pratiche, per questa problematica che lascerà sicuramente i più deboli schiacciati, come si diceva anche per quanto riguarda il mondo del lavoro, le fabbriche continuano a lavorare, eccetera. Però questa eccezionalità sarà introiettata, speriamo il meno possibile, in una nuova normalità. E questa nuova normalità, ad esempio nelle scuole, significa che i dirigenti hanno avuto questi poteri d'eccezione, no? Da dictator del mondo della Repubblica Romana, insomma, che si sospendevano i poteri consolari e c'era la dittatura. Allora hanno dovuto imporre qualcosa che di solito è prerogativa, ancora per norma, del collegio docenti, che è l'istanza democratica nella scuola. E questo significa che ciò che non ha fatto la Moratti, che non è riuscita a fare la Gelmini, che non ha fatto la buona scuola, che è stato l'ultimo grosso attacco, tutti lo ricorderanno, nel 2015, che mobilitazione ampia ci fu del mondo della scuola contro l'idea del preside sceriffo, del preside che decideva tutto lui, e si riuscì, perlomeno nonostante la buona scuola introducesse elementi fortissimi di dirigismo, a mantenere quelle prerogative che derivano dai decreti delegati, comunque da un percorso degli anni 70 nella scuola. Ecco, io ho il timore che questo venga perso in nome della efficienza, perché si dirà: avete visto come abbiamo fatto in fretta con l'emergenza, adesso ci saranno sempre delle emergenze minori, ci si augura, rispetto a questa, ma ci saranno anche nell'ordinario locale, no? Di una scuola che bisogna approvare il piano triennale dell'offerta formativa, via, decisionismo del dirigente senza dibattito. Ecco, questo è un problema, proprio perché perdiamo dei pezzi di conquiste e non ce ne accorgiamo perché in nome dell'eccezionalità. Su questo ovviamente non sono fatalista, se questo discorso che stiamo facendo alla radio, ci sono altri colleghi e colleghe sicuramente che ascoltano, lo cerchiamo di tenere vivo e di seminarlo, cioè la nostra resistenza la portiamo avanti, non è che bisogna accettarlo come un dato di natura.
E questo vale per la scuola
e vale per tutti gli altri anni.
Per tutti gli altri.
Certo.
Va bene, grazie.
Io vi ringrazio, buona continuazione della trasmissione. ho sentito prima un cisti proprio vicino a casa mia del Parco Ruffini, quindi mi sono ecco. Andare a fare la passeggiata.
Ma lì probabilmente sono lì perché non vogliono che la gente vada al parco.
Va d'accordo, sono da solo, non è che mi metto a correre fiatellando addosso a qualcun altro, però mi sa che non potrò andare.
Ma proprio lì al Parco Ruffini ieri ho visto alcuni sbirri che controllavano la distanza dei ragazzi sulle panchine e facevano gesti sconci di spostarsi. Sì.
No, il biopotere. Va bene, ti ringrazio.
Grazie, allora. Grazie mille.
Saluti. Ciao. Grazie a voi, ciao.